incontro del mattino del 22 luglio 2005 al corso di Antonietta Potente sulla fede, semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita, presso l'Oasi Bartolomea di Lamezia Terme.
Il passo che facciamo questa mattina lo lo mettiamo in questo contesto di autocritica della fede, della nostra fede, cioè dovrebbe essere questa mattina un poco un momento di discernimento, di scelta, e credo che lo possiamo fare nella luce anche di quello che abbiamo già celebrato, incominciando la giornata che è la festa di questa donna che chiamiamo Maria Maddalena. E oltretutto nella mia tradizione, nella tradizione dell'ordine domenicano, dopo San Domenico è la patrona. Apostola degli apostoli, la predicatrice dei predicatori, per cui credo che, non solo per tradizione mia, credo che si inserisce molto bene questa celebrazione in questo tema del chiederci come imparare a vivere con questa sensibilità della fede, che è semplicemente una sensibilità. È un organo in più che ci abbiamo per poter sentire, fare delle scelte, interpretare e accompagnarci e sognare in questa storia. E credo che questa donna nella tradizione cristiana ci ha lasciato delle tracce importanti in questo senso, no? Precisamente attraverso la sua vita, che sappiamo molto poco, però questa grande nostalgia che lei ci aveva di toccare il mistero. Per cui questa mattina è questa autocritica, che è un po' il punto di inizio per dare questo passo, non è per restare lì a piangerci addosso, no? A criticare la nostra mancanza di fede, ma per risvegliare questo desiderio di essere protagoniste e protagonisti in questa storia, no? Vivere questa fede con la necessità di toccare il mistero e la profondità della vita. E per introdurci in questa riflessione ascolteremo un canto che ci aiuta a stare legati alla realtà storica che noi viviamo, che vivono i popoli in generale, in questa sintonia globalizzante, no? Del mercato, della vita, di una certa mentalità. E questo significa che la fede non sta chiedendo delle cose eccezionali, chiede solo il diritto alla profondità della vita. Io vorrei che davvero questa riflessione sulla fede ci servisse per vedere quanto la fede unisce gli esseri umani, donne, uomini, culture differenti. Però per unire gli esseri umani non può essere vissuto come una dottrina, ma come una vita. La fede che è vissuta solo come dottrina ci porta a delle divisioni, anche a delle guerre, anche se io non sono convinta che le guerre sono guerre di religioni, sono guerre di mercato delle religioni. Però è vero che lungo la storia, no? Nella storia della Chiesa, anche noi vediamo che ci sono stati dei momenti in cui in nome della fede, no? Si sono fatte delle stragi, si sono create delle grandi esclusioni. Ma se noi ripensassimo la fede, come il sogno della dignità della vita, potremmo riscoprire davvero che per la fede possiamo unirci. E il sogno della dignità, che nel Vangelo si chiama il sogno del regno, è qualcosa di profondamente semplice. È l'essenzialità della vita, perché la vita vera è essenziale. Noi non stiamo parlando di una vita del sovrappiù della vita, ma della essenzialità, quello che serve per vivere. La sobrietà della vita, la sobrietà del mistero, e credo che è urgente, soprattutto in questi mondi dove c'è un sovrappiù di tutto, non mi riferisco solo al sovrappiù economico, ma al sovrappiù intellettuale, delle parole, come dicevo ieri, no? Delle inquietudini, abbiamo anche delle false inquietudini, per cui la fede ci purifica, nel senso che ci porta a queste domande essenziali della vita. E le domande essenziali della vita sono le più vitali. Sono poter essere una persona con una dignità, poter sviluppare questa identità e partecipare nella costruzione della storia. Queste sono le domande più semplici, ma anche, sappiamo, più complesse, perché le interpretiamo male. Il canto che ascoltiamo è un canto che si riferisce a queste storie molto comuni dei bambini che, invece di potersi sviluppare secondo le leggi più armoniche della vita, no? Con un sviluppo normale di armonia, di gioco, di serenità, devono essere responsabili di questa vita come degli adulti. E quindi sono bambini che lavorano per vivere e che non hanno, o ce l'hanno molto poco, il diritto di imparare a disegnare la vita e a scriverla. Leggo la traduzione. Siamo i bambini senza disegni, senza quaderni né banchi, quelle bambine con gli occhi segnati da sonno e la fronte sudata, le mani callose. Ti ricordi di me? Non mi posso salvare da solo. Lasciatemi andare a studiare. Vorrei imparare a scrivere. Io sono del mio paese. Porto ceste di pane per vendere. Chi me le potrà tenere? Voglio solo colpire per una sola volta la palla e farla volare, raggiungendo Dio. Siamo i bambini del macete che mungiamo le mucche e cerchiamo la legna e portiamo i secchi d'acqua. E siamo quei bambini della speranza. Siamo così tanti che già non ci riconoscono più, come se non ci facesse male sapere che non possiamo giocare. Non mi posso salvare da solo. Solo voglio colpire la palla almeno una volta, vederla raggiungere Dio e vederla tornare.
Quiero batear una vez. agua y somos luz de la esperanza, somos tantos que ya ni nos ven, como si no duele no poder jugar. No me puedo salvar, solo déjenme ir a estudiar. Quisiera aprender a escribir. Yo soy de mi país, un canasto de pan a vender. ¿Quién me lo va a tener? Solo quiero patear una vez, verla volar, volar.
Io vorrei che tutto questo si inserisse in queste domande, in queste ricerche, che non sono ricerche solamente drammatiche. Io so che c'è un rischio quando noi o ascoltiamo questi canti o pensiamo in certe situazioni, no? Di cominciare lì a piangerci addosso, a piangere addosso agli altri che non piangono, perché quelli che piangono di più sono i ricchi. Per cui non si tratta solo di commuoverci, no? Che pena questi bambini che devono andare a lavorare, che non possono giocare, non possono studiare. No, la questione è molto più profonda. Io vorrei che ci aiutassimo a sentire che la fede è forte e ci fa forti, nel senso ci fa autorevoli, ci fa degni, no? E degni di poter domandare qualcosa, no? Come questa vedova che citavamo ieri, no? Che in questo atteggiamento di dignità in piedi grida giorno e notte perché se la possa ascoltare, si possa fare giustizia. E è interessante perché nella parabola che abbiamo ascoltato ieri di Luca 18, questa vedova non chiede direttamente a Dio, ma passa per questi strumenti storici, va dal giudice. E credo che a noi cristiani forse ci manca questa sapienza. Con la fede non si sognano delle pure utopie che non possiamo realizzare. Non si sogna solamente l'escaton, no? Gli ultimi tempi. Ma con la fede si pensa sulla storia, si fanno dei gesti storici, anche se quotidiani, profondamente semplici. Cioè, questo canto io credo che evoca la vita e la dignità della fede che ce l'hanno i bambini, ce l'hanno gli adulti, questi diritti fondamentali per poter essere delle persone degne, no? E quando diciamo delle persone degne, io lo relaziono con essere delle persone mistiche. La mistica è quello che ci dà questa osadia, non si dice. No, osadia, osadia. No, questa possibilità, ok, di avvicinarci al mistero. Proprio questa è come una spinta. Dobbiamo ad essere delle persone che, come l'emorroissa, no, spingono tra la gente per perlomeno poter toccare il manto di questo mistero. Per cui non è un'attitudine, non solo non è passiva, e credo che questo ce l'abbiamo chiaro, ma non è un'attitudine quello del tenere fede o avere fede, no, che ci proietta verso il futuro, ma ci fa attenti, attente al presente. Cioè, questo mistero è qui, il regno è dentro, per cui come possiamo toccarlo? E queste sono le domande del regno, no? Essere degni. Noi tanto abbiamo usato questa questione dei diritti, diritti umani, diritti delle donne, i diritti dei popoli, ma il diritto di una persona parte dalla dignità e da questa identità profonda. E l'identità, vivere un'identità, è vivere la mistica. Io non so se riesco a farmi capire, però è importantissimo questo passo, perché se no noi continueremo sempre a mantenere divisi questi ambiti, no? Cioè, la fede, vabbè, la fede interviene in alcuni momenti, no, io credo che oggi la fede ci deve accompagnare sempre, e le nostre crisi, come dicevamo ieri, anche le crisi istituzionali delle comunità credenti, della Chiesa, sono crisi di fede, cioè di questione che non sappiamo mantenerci uniti a questa profondità della vita, no? A queste, non riusciamo a vedere più in là, no? della superficialità della vita. Quindi chi chiede di poter andare a studiare, di imparare a scrivere, chiede di toccare il mistero, non sta chiedendo delle cose. E sappiamo che abbiamo fatto e continuiamo a fare tanti errori in questi ambiti dove si mescola la compassione con la passione per la giustizia, no? Bisogna aiutare questa gente, o come possiamo salvare il mondo, ma qui no, non è solo una questione di aiutare o di dare delle cose o di essere presenti o di stare presenti in alcune situazioni. Qui è il grido della dignità. E credo che la cosa più bella che ci lascia questa sapienza biblica, questa sapienza delle scritture, è precisamente farci vedere che Dio c'ha solo questa passione, no? Di non avere con noi una relazione paternalista o maternalista, ma di avere una relazione da amante. Cioè, non solo alla pari, ma proprio ci lascia questa iniziativa dentro della nostra storia. Per cui inserirei questo grido di dignità come il grido della fede, che voi lo potreste anche rileggere, lo potremo rileggere dentro di questo quadro che ci presenta Paolo nella lettera ai Romani, il capitolo 8. Che tutta la lettera ai Romani è una lettera dove si cerca di recuperare questa essenzialità del mistero. E nel capitolo 8 questo mistero è chiaro, è quello che unisce i gemiti, no? A partire soprattutto del versetto 19 in avanti. No? E in questo mistero si uniscono i gemiti della creazione di Dio, dello Spirito e della umanità. E credo che noi dobbiamo riscoprire la nostra vita di fede come la possibilità di unirci alle altre persone, alle altre attese, alle altre speranze, ad altri sogni. Però tutti questi sogni reali, veri, concreti, no? Non solamente ideologici, ma concreti. Perché la voglia di essere un bambino che gioca o che ha la possibilità di imparare a disegnare e a scrivere è una cosa profondamente concreta. E questi sono i gesti mistici, quello che ci faranno toccare la nostra dignità e la dignità degli altri. E toccare questa dignità e toccare questa profondità dell'identità è un gesto mistico. Però dobbiamo aiutarci, toglierci delle paure. È importantissimo, l'esempio più bello dei mistici nella tradizione cristiana è precisamente quello di lasciarsi portare fino dove si può toccare questo mistero, anche solo per un attimo. Io credo che la sapienza che riceviamo da tanta gente, da tanti popoli, da tante culture, da tante donne, è precisamente questa sapienza del osare, no? Toccare il mistero, costi quello che costi, anche se ci prendono per scemi o per illusi, ma continuare a pensare che è differente la storia, che ci sono delle altre dinamiche per poter ricostruire questi rapporti. Adesso un esempio che per me è molto bello, anche se noi nella tradizione o nella ermeneutica, no, nell'interpretazione biblica classica, lo prendiamo come un esempio negativo, per me è un esempio invece profondamente positivo, è l'esempio di San Tommaso l'Apostolo, in Giovanni il capitolo 20, versetti 24-29. In questa strana narrazione della prima comunità, un po' anche, diciamo, invidiosa, io credo, no? Cioè, credo che questo testo di Giovanni 20, 24-29, dove si racconta, no, questo episodio delle prime apparizioni di Gesù, che a me non mi piace neanche il termine apparizioni, credo che queste nuove comprensioni che la comunità, che i suoi discepoli, le sue discepole hanno avuto, no, sentendo che non è che Gesù ritornava, ma che Gesù era presente in un altro modo. Però si vede che qualcuno, quello che ha scritto questo testo, era un po' geloso di Tommaso. Perché Tommaso è interessantissimo. Meno male che ci sono delle persone come Tommaso. Perché per Tommaso lui è tornato un'altra volta. E se non ci fosse stato Tommaso, no, e tutti fedeli, pietosi, no, e obbedienti avessero detto ah, che bene, sì, è apparso, tutto restava come prima, ma invece c'è questo osare di toccare il mistero. E credo che noi dobbiamo ripensare alla nostra fede con questo diritto di toccare il mistero. E guardate che è un diritto che le istituzioni che hanno paura di perdere il potere ce l'avevano tolto, o l'hanno tolto lungo i secoli. Pensate che quando adesso parliamo con molta facilità di certi mistici o mistiche, tutta questa gente, per esempio nel 1300, no, quando è nata tutta questa scuola mistica intorno a alcuni maestri e maestre in Germania, in Francia, no? E queste persone avevano avuto dei grandi problemi con l'istituzione ufficiale, perché la mistica fa paura, perché la mistica è evocare la dignità di una persona, l'identità di una persona e fargli prendere l'iniziativa. Per cui, cosa abbiamo fatto? Nella teologia abbiamo incominciato a dire che la mistica era un fenomeno, una cosa strana, che non la potevano vivere tutti e tutte, anche noi, penso, nella vita religiosa, ce lo siamo creduto. No? E invece, adesso noi riscopriamo che senza la mistica noi non potremmo vivere. E una fede senza mistica, cioè senza questo osare toccare il mistero, lottare con il mistero, come faceva anche Giacobbe, osare quello che ha osato Tommaso, se io non lo vedo, io non posso credere, credo che oggi è importantissimo. Dovremmo riuscire e lasciare giocare la fede con la incredulità. Siamo troppo perfetti, siamo troppo credenti, tra virgolette, e invece poi nella vita siamo profondamente atei. Voi sapete che c'è un ateismo teorico, che è quello delle persone che dicono: a non venire con queste storie, io non credo in niente di cose trascendentali. E c'è un ateismo pratico, che è il più pericoloso, e che è quello che viviamo anche nelle nostre istituzioni più cristiane, nella vita religiosa, nella Chiesa. Cioè, non pensate agli atei come dei mostri che non capiscono. Pensate a questo nostro ateismo, di una fede che ci ha resi troppo sicuri, però ci ha fatti molto passivi o passive, no? Questo Dio con il quale stiamo solo di fronte, no? E non ci vogliamo stare dentro. E in questo senso, questa era anche la critica nella Bibbia, la critica dei profeti su questo punto del credere o non credere, della mancanza di fede, era precisamente una critica di questo tipo. È interessante, i profeti, più che criticare se il popolo ha fatto o non ha fatto, criticano la insignificanza della vita. Cioè, tutto è diventato insignificante, quindi possono fare dei grandi rituali, un culto perfetto, però è insignificante. Ma dovete leggere però questa insignificanza non tanto per quello che gli altri possono dire della nostra vita, ma perché noi stesse non diamo un significato o facciamo le cose senza sapere perché. E questa è la mancanza di mistica, cioè la mancanza del nostro protagonismo in questa storia. Per cui risvegliare la fede è risvegliare la nostra identità, sapere chi sono io, sapere chi sono gli altri, e gli altri non sono semplicemente dei poveri necessitati, bisognosi, no? Ma sono delle persone degne, con la loro storia, che ci hanno il diritto di toccare questo mistero e di toccarlo nella vita adesso, non solo in una vita eterna che non conosciamo, ma nella vita. Per cui l'esempio di Tommaso, che io ve lo lascio per poi meditare personalmente in gruppo, a me sembra un esempio molto eloquente. Lui ha avuto questo gesto così osato, di poter toccare questo mistero. E Gesù è tornato. E questo toccare, che poi ha toccato solo delle ferite, perché credo che questo è importante, il corpo glorioso, come diciamo nella teologia classica, di Gesù, porta sempre queste ferite, cioè questi segni storici. La gloria non toglie questi segni storici, ma anzi, la gloria nasce da questi segni storici assunti dalle persone. Per cui Tommaso tocca questa storia profondamente concreta, sono le ferite, non chiede di toccare un miracolo, no? Ma chiede di toccare di nuovo il corpo. Per cui è necessario, per vivere questa fede e vivere questa intensità del mistero, sono necessari questi corpi, diceva il canto, non posso salvarmi da solo. Devo stare presente in questa storia per poter vedere questo volto differente della realtà e anche di Dio. La fede è più simile a una sete che a una sicurezza. Io credo che questo è importante, e più ci avviciniamo alla vita reale, e per questo io continuo a pensare che dobbiamo essere più silenziosi, sapere meno cose. È un disastro quello di... Io non ce l'ho con la tecnologia, nel senso, io credo che la tecnologia ci potrebbe aiutare, perché è la nostra creatura, è la creatura di un tempo postmoderno. E io ce l'ho per come usiamo le cose. E c'è una parte di mondo che la tecnologia la usa male, non solo nel senso che è frutto di un'esplotazione, no? di mercato, ma la usa male perché continua, no? a riempirsi di idee, di concetti, e penso anche a noi gruppi impegnati, cristiani cattocomunisti, come ci dicevano prima, no? Questa gente che abbiamo, no, lottato, o noi le religiose che abbiamo fatto certe scelte, no? Dentro questa chiesa abbiamo preso dei cammini chiari, e però sempre noi pensiamo accumulare dati. I dati sembra che li accumuliamo più noi che il computer, no? Per cui tutto ci viene addosso e lo prendiamo per sapere, e quindi ci toglie il gusto, del poter toccare. Noi sappiamo tutto con la testa e non tocchiamo niente e nessuno. Adesso, questo del poter toccare non è la sete di esperienze. L'unica cosa che ci permette essere delle persone etiche è la quotidianità. Una etica che vive solo di tempi solenni, cioè il viaggio per andare a vedere i morti di fame dell'Africa o dell'America Latina, a parte che intanto in America Latina non si lasciano vedere, per cui non spendete soldi. Questa tensione di fare l'esperienza che mi commuove, per vedere se lì posso credere di più o no, questi sono momenti solenni. Ma la etica vera, e credo che è questo che sta bloccando i nostri popoli, che sta bloccando e sta ponendo queste brecce, no? tra le differenze culture, è che non vogliamo vivere la quotidianità. Siamo persone che preferiamo distrarci, e tutto serve per distrarci, anche la preghiera, o anche il rito mistico di non so quale cultura. E io continuo a pensare che la etica può essere solo quotidiana, e la mistica può essere solo quotidiana. Non è un fenomeno. La mistica che interessa a noi non è il fenomeno mistico, ma è il contatto col mistero giorno e notte. è questo centro di gravità, come dicevamo ieri, la fede, come dicono gli ebrei, no? Questa possibilità di stare fermi, anche se tutto si muove intorno a noi, ma noi abbiamo questo centro di gravità. Ma se uno non vive questo, in questa fedeltà semplice, quotidiana, io credo che cominciano questi drammi. Noi ci domandiamo perché la gente che vive situazioni di marginazione resiste di più, c'ha meno depressioni e più resistenza. Io credo che per questo, perché non si distrae, non può distrarsi, non le arrivano tante notizie, c'è solo la notizia della sua vita, di questi bisogni molto umani che noi disprezziamo, no? E che invece sono belli, perché noi parliamo della giustizia e saltiamo la gioia di mangiare insieme, di sentire la vicinanza dei corpi, no? Ci riuniamo per celebrare ma non ci avviciniamo, quasi ci abbiamo paura di toccarci, no? Andiamo a vedere come muoiono gli altri, però noi ci riempiamo di medicine per poter, perché non mi devo prendere questa malattia, quell'altra. Cioè, vi rendete conto che ci sono delle schizofrenie grandi che poi ci rompono dentro. Se noi stessimo un po' più fermi nella quotidianità, più seduti, come questa immagine, no, dei monaci quando ci presentavano questa sapienza della lezione divina, seduti, la lezione divina non si fa camminando in piedi così, ma seduti. Se noi ci sedessimo di più nella quotidianità, avremmo questa espressione così osata di Tommaso: ma io ti voglio vedere, io non credo così, non voglio ingannare la mia sete, io ti voglio vedere, e io ti voglio vedere è un atto di giustizia, è la ricerca incessante di una giustizia che forse, come l'apparizione di Gesù, dura pochissimo, perché poi sparisce di nuovo, devono entrare un'altra volta in questa dimensione di assenza del mistero. Però si è dato qualcosa, è successo qualcosa, perché la fede non serve per definire, ma semplicemente, come avevamo messo nel titolo, per appoggiarsi, che sarà la parte che vedremo nel pomeriggio. Cioè, la fede qui non è una questione di definire, di accaparrare il mistero, la giustizia, e quindi già siamo arrivati. No, non siamo ancora arrivati. La giustizia sono dei piccoli dettagli che aiuteranno in questo parto storico della dignità delle persone, dell'uguaglianza, no, dei rapporti nuovi con le cose, perché qui non si può bruciare quello che ci abbiamo. Ma sì, possiamo relazionarci in un altro modo con le cose, così come possiamo entrare in relazioni nuove tra di noi, che però nuove, che non sono sempre le stesse. Perché, guardate, sugli ambiti, la questione della giustizia, dei rapporti tra i popoli, noi stiamo ripetendo da anni gli stessi gesti. E per questo io credo che non riusciamo a vedere dei segni differenti, perché avevamo imparato certi gesti, li ripetiamo in tutti i contesti, tutti gli anni. Ci sembra che sia proprio una mancanza di creatività in questo momento, una mancanza di creatività nei partiti, nelle grandi ideologie, sono rimaste lì, nella Chiesa. Perché, anzi, c'ha paura, per cui solo recupera la dottrina. Ma noi dove stiamo? Cioè, dove sta questo canto popolare così semplice, ma io ho voglia di imparare a scrivere, ho voglia di imparare a leggere, e credo che lo posso fare, ma in un altro modo. Cioè, come potremmo risvegliare davvero? Non per definire la vita, ma per continuare a camminare, no? Io credo che appoggiandoci semplicemente a questa profondità della vita, questo ci aiuterà a entrare sempre di più nei tempi nuovi, senza pretendere che questi tempi siano definitivi. Le nostre malinconie nascono, io credo, perché eravamo troppo sicuri. Quando una persona è troppo sicura, basta poco poi per fargli cadere tutto. E credo che un poco l'invidia di questi che scrivono su Tommaso, no? E lo scrivono un poco maliziosamente, da dire: ma guarda questo che cosa ha fatto. No, meno male che ci sono queste persone esigenti, queste persone che hanno una fede esigente, quasi atea. Questo teologo ortodosso, che è morto pochi anni fa, Paul Evdokimov, lui dice che l'ateismo è un'esigenza della purificazione della fede. E a me sembra profondamente bello e vero. Chi vuole avvicinarsi al fuoco delle cose, come diceva un mistico della prima epoca cristiana, no? Isacco il Siro, no? Le cose hanno un fuoco dentro, e avvicinarsi al fuoco delle cose è purificarci. E purificarci vuol dire stare in questa realtà, affezionati e affezionati al mistero quotidiano, ma è importante aiutarci a non distrarci dalla vita, no? E dalla vita più vera, no? più reale, da queste domande storiche profondamente reali. E un altro testo che vorrei lasciarvi perché possiate continuare a pensare e a moltiplicare questo osare, no? un mistero differente, sono due testi. Uno della lettera ai Galati, il capitolo 3, soprattutto il versetto 2 e 5. Sono questi testi che sembrano un po' polemici, un po' dualisti, no? Nella lettera ai Galati c'è tutta questa dimensione del problema della legge, delle opere, la fede. Io credo che questo dualismo l'abbiamo accentuato noi con una certa teologia. Quello che intuisco io è che Paolo voleva aiutare la sua comunità a avere una fede essenziale. E la fede essenziale nasce da una fiducia profonda davanti o di fronte al mistero. Il mistero bisogna ascoltarlo prima di pensarlo, viverlo, rifarlo, ma ascoltarlo. Per cui in questo testo che leggerete della lettera ai Galati è interessante come che l'ascolto si oppone a questo frenetico affanno di fare delle cose, e la fede purifica le cose che facciamo, cioè le fa essenziali, ci permette solo appoggiarci, non ci permette catturare la vita. Questo testo credo che ci potrebbe aiutare a superare un poco le nostre malinconie, le nostre paure, con rispetto a si dobbiamo fare, non fare, se si tratta di tenere più fede teorica o pratica. Qui il problema è un atteggiamento fondamentale. Le opere vere nascono dall'ascolto. Nella Bibbia questo verbo, questo atteggiamento, come dicevamo anche ieri, dell'ascoltare è profondo. Ascoltare vuol dire sedetevi dentro questa storia. Cioè, uno dei testi più usati per parlare della fede è il testo, tutto il capitolo 10 della lettera ai Romani. Questo testo è molto sottile, è un testo, uno dei più famosi anche nell'ambito della riflessione della Chiesa riformata, no? Lutero c'ha dei commentari molto belli, no, alla lettera ai Romani e soprattutto anche a questo capitolo. In questo testo si pone in luce questo sottile gioco tra giustizia e giustificazione, che noi potremmo dire, ritradurre con queste inquietudini che ci abbiamo dentro, no? Vivere la fede aspettando o vivere la fede nel compromesso, no, come si dice? Nell'impegno storico della realtà. Io credo che in questo testo della lettera ai Romani ci viene data una intelligenza della vita. Quello che dice Paolo, la giustizia secondo la legge e la giustizia secondo la fede, o questa dialettica tra giustizia e giustificazione, è molto più profondo il tema di quello che possiamo pensare. La giustizia è come un equilibrio di questi ritmi che si sono rotti nella vita, è l'equilibrio degli affetti con le cose, è l'equilibrio delle relazioni tra di noi, questo rispetto profondo, questo ascoltarci profondamente, che sarebbe per Paolo questa obbedienza, no? Questo ascoltarci profondamente, questo non anticipare nessuno, ma aspettare, no? Per poter comprenderci, come dicevamo ieri. E questo equilibrio ecologico, cioè non leggete questo testo solo a partire da una prospettiva dogmatica, se ci hanno ragione i protestanti o se ci abbiamo ragione noi. Questi già sono problemi falsi, perché qui non si tratta di avere ragione, si tratta di imparare a vivere. Come possiamo vivere con delle comprensioni differenti del mistero, della vita, con delle interpretazioni differenti? Non abbiate paura della diversità, no? Non dobbiamo avere paura, dobbiamo solo imparare a vivere. E in questo senso questo testo è molto sapiente, ci riporta a ricostruire questo equilibrio. Potremmo dire che la fede ricompone questi equilibri rotti o profondamente minacciati, no? E in questo senso la dialettica non è tanto la polemica tra la fede e le opere, se no è arrivare a una mentalità più armonica, aiutarci a vivere con i nostri limiti, però armonicamente. Ieri, parlando con alcuni, uno di voi, io dicevo che dobbiamo uscire un poco da questo gioco che ci ha fatto tanto danno a tutti, a noi religiose, a tutti quelli, anche a quelli più lontani dalla Chiesa, di perfezionismo, cioè la storia perfetta. Noi non siamo dei. Esiste solo una perfezione che credo, come dico sempre, che è comunitaria. Cioè l'unica perfezione sarà possibile quando impariamo a vivere insieme. E più che perfezione, io credo che dobbiamo aiutarci a vivere nell'autenticità. Il problema etico è un problema non di essere perfetti o no, ma di essere autentici. La rabbia che hanno alcune persone giovani di fronte a certe istituzioni o a certe esigenze di queste istituzioni, non credere più nella politica, nella chiesa, nella famiglia, eccetera, eccetera, si deve molte volte a perché non si percepisce l'autenticità. Si fanno molte cose, ma non sono autentiche. Per cui questo è il problema etico più grande in questo momento, in questa società che ha bisogno di riconoscersi adulta, come direbbe Dietrich Bonhoeffer, no? Questa società che ha bisogno di sentirsi adulta, capace di iniziativa. Qui non è che siamo cattivi e la postmodernità quindi non vuole più avere dei maestri o dei profeti, no. Però vorrebbe essere maestra di se stessa, cioè prendere questa iniziativa. Sono degli altri tempi, per cui non possiamo noi avere paura, ma dobbiamo riconoscere, ascoltare queste domande etiche di autenticità. Adesso, l'autenticità non è perfezione nel senso come lo intendiamo noi. Questa benedetta coerenza, no, che tanto ci siamo richiesti o richieste, che le stesse istituzioni, no, se lo sono dati come modello, bisogna essere coerenti, però sempre con questo atteggiamento volontarista, no, e moralista, no, autentici, perché non dobbiamo sbagliare niente. No, è impossibile vivere così. Quello che potremmo ritradurre come coerenza è la trasparenza. E quando siamo persone trasparenti si vedono anche i difetti. Però voi sapete che la cosa più difficile è vivere con persone o con istituzioni che pensano di non tenere difetti. È una cosa tremenda quando viviamo con persone che pensano essere perfette, no? Che lo sanno tutto, che lo fanno tutto, che lo fanno sempre bene, diventa noiosissimo, primo. E secondo, impossibile. È meglio che se ne vadano a vivere soli. Bene, ma noi questo che lo viviamo con difficoltà nella vita quotidiana non ci rendiamo conto che ci ha segnato moltissimo, anche istituzionalmente. Quindi cerchiamo sempre questa perfezione. No, dovremmo cercare questa sete. E la sete mostra, no, questa trasparenza della vita, quello che mi fa male, quello che mi provoca dolore, quello che mi dà gioia. No? E camminare nella fede è camminare in questo processo di nudità profonda nella storia. Arrivare a questa essenzialità che non è perfezione, però è sensibilità. A noi il Vangelo, la scrittura, queste sapienze che ci vengono anche da altri mondi, ci accompagnano solo a questo, all'essenzialità. Per vivere la fede non c'è bisogno di niente, dicevano i primi padri o le prime madri del deserto. E invece pensate voi quante cose abbiamo incominciato, di cui abbiamo incominciato a aver bisogno per giustificare la nostra fede, o per viverla. E invece il messaggio sapienziale era tutto il contrario. Non c'è bisogno di molte cose, di molti spazi, di molte esperienze, come diciamo noi, ma c'è bisogno solo di stare dentro e di toccare intensamente la vita. Per cui questi testi che li abbiamo sempre letti con una certa un certo sospetto, ma nel senso negativo, o con una prospettiva molto dualista, per esempio queste lettere di Paolo, io vi invito a ripensarli come la ricerca di questo gioco armonico della vita. Certamente è normale, ci sono dei momenti che la vita produce più o dà più frutti, più opere, nel senso, come dice Paolo, cioè vede i frutti di questo parto, no? Di queste esigenze, di questi desideri. Ci sono altri momenti che non vede niente, ma noi dobbiamo imparare a vivere così, cioè in questa precarietà. L'umiltà è precisamente questo, cioè questa fedeltà ai nostri limiti, però anche questa fedeltà alla nostra gioia, il diritto che ci abbiamo di sentire la vita, e ce l'abbiamo noi, ce l'ha tutto il mondo, ce l'hanno le altre culture, il potere e essere come i protagonisti, le protagoniste di questo mistero, e sospettare un po', nel senso positivo, di tutti quelli che ci hanno fatto credere o ci fanno credere che questo è impossibile. E guardate, quelli che ci fanno credere che è impossibile non è solo il mercato, questo processo di globalizzazione che ci strascina a tutti, o il consumismo, ma credo che ci sono anche altri soggetti un po' ambigui, no? O istituzioni un po' ambigue che ci fanno credere solo che avere fede significa obbedire a certe cose, no? Restare fermi solo su quello, come dicevamo ieri, che già sappiamo, e ci tolgono questo gusto del mistero, questo gusto dello stupore, avvicinarci, prendere questa iniziativa per toccare questa vita intensamente. Ascoltiamo ancora una volta il canto.
Somos los niños sin dibujos, sin cuadernos ni pupitres. Aquellas niñas de los ojos puros, sueño la frente en sudor, las manos callosas, te acordás de mí, no me puedo salvar, solo me dejaste, quisiera aprender a escribir, yo soy de mi país, con ganas de pan a vender. Buscamos leyes. agua y somos luz de la esperanza, somos tantos que ya